altre parole.
Quarto appuntamento con la nostra rubrica, quarto appuntamento della settimana con la nostra rubrica e quarto appuntamento con Natale Benazzi, che è attivo nel mondo dell'editoria da oltre 30 anni, è responsabile del settore di letteratura spirituale delle Edizioni San Paolo, è saggista tradotto in svariate lingue. Tra i suoi libri ricordo volentieri ancora una volta il libro nero dell'Inquisizione, Storia della Chiesa in 100 vite, Fatima l'infinito segreto, Guida ai miracoli d'Italia e anche un romanzo, L'ultima notte di Maria di Nazareth, uscito nel 2020. Natale Benazzi, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E per cambiare le cose anche nel mondo dobbiamo prima lavorare su noi stessi. È la lezione di Etty Hillesum da cui siamo partiti ieri mattina. Raccoglierci in noi stessi per strappare via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza avere prima fatto la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. La guerra, questo era un estratto dalla citazione di Etty Hillesum, era il secondo conflitto mondiale e la Hillesum, ebrea olandese, sarebbe morta di lì a poco ad Auschwitz nel 43, non ancora trentenne. La sua era la terza riflessione che lei, Natale Benazzi, ci ha proposto per affrontare le nostre conversazioni. Prima di Hillesum abbiamo ascoltato, ci siamo basati su quelle di Simone Weil e di Dietrich Bonhoeffer, tutti pensatori che hanno subito sulla propria pelle le avversità della storia e della guerra. La guerra imperversa oggi in Palestina, in Ucraina e in altre non poche zone, direi, dimenticate del mondo. È difficile anche per noi agire e reagire, ma dobbiamo credere che sia possibile. Anche questa mattina partiamo da una citazione. È tratta da Franz Kafka, tra gli scrittori più importanti e influenti del Novecento. E anche questa mattina, Natale Benazzi, le chiederei la cortesia di leggercela.
Se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché dunque lo leggiamo? Buon Dio, saremmo felici anche se non avessimo dei libri, e quei libri che ci rendono felici potremmo, a rigore, scriverceli da noi. Ma ciò di cui abbiamo bisogno sono quei libri che ci turbano profondamente, come la morte di qualcuno che amiamo. Un libro deve essere una piccozza per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi.
Ecco, questo è il pensiero di Franz Kafka dal quale partiamo questa mattina. Natale Benazzi, nelle scorse conversazioni abbiamo proprio parlato, fare le varie cose, dell'importanza della cultura, quindi anche dei libri evidentemente, e dell'informazione. Ma dove possiamo davvero trovare nutrimento in un tempo dominato da opinioni diffuse dai social in particolare, ma non soltanto, opinioni di cui abbiamo appunto parlato nelle mattine scorse?
Beh, sarebbe semplice dopo questa citazione rispondere dai libri, quindi questa sarebbe la risposta più banale, più semplice. In realtà poi anche come Kafka stesso lascia intendere e lasciava intendere già diversi decenni fa, non tutti i libri hanno la stessa forza, hanno la stessa capacità di penetrazione nella realtà. E spesso, questo è il problema, che spesso ci fermiamo all'informazione e alla formazione anche libraria o anche sui social, eccetera, rispetto a quello che ci fa. Ci sembra più consono a noi. Questo è uno dei rischi che io sento fortemente. Cioè, normalmente si tende a cercare notizie, a cercare opinioni, a cercare conferme anche a quello che noi pensiamo, in quei settori della cultura che già sappiamo che la pensano in qualche modo come noi. Kafka qui ci dà un criterio invece interessante. Come si fa a trovare nutrimento in un tempo di opinioni? Andando a cercare esattamente le opinioni contrarie. Questa è la scommessa interessante, no? Cioè dire, sentiamo cosa pensa l'altro, sentiamo cosa pensa chi a me non è consono, sentiamo cosa pensa quello che davvero è una piccozza nel mio mare di ghiaccio, perché altrimenti sono tutte carezze, no? Questo, diciamolo in questo modo. trovare nutrimento vuol dire cercare libri o informazione o giornali o telegiornali o blog su nella rete che non siano sempre delle carezze a noi, ma che qualche volta ci facciano male. Lì cominciamo a nutrirci.
Natale Benazzi, viviamo appunto in un'epoca in cui prevale l'individualismo, un individualismo spinto all'eccesso certamente dal mondo di internet, dall'effetto dirompente che hanno avuto i social media sulle nostre vite, su tanto mercato che ci spinge al consumismo estremo. Viviamo in una sorta di solipsismo perpetuo e rifugiamo in effetti il contraddittorio, perché il contraddittorio ci metterebbe in difficoltà, esattamente l'opposto di quello che sostiene sia necessario Franz Kafka, perché un libro deve essere una piccozza per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Il libro quindi deve svegliarci, risvegliarci come un pugno, possiamo usare quest'altra metafora. E allora, Natale Benazzi, le chiedo se possiamo fare qualche esempio, perché lei lavora da tanti anni nel mondo dell'editoria e di sicuro qualche suggerimento da darci ce l'ha.
Ma, allora, possiamo fare qualche esempio anche molto, molto semplicemente citando i libri da cui magari abbiamo tratto le citazioni di questi giorni, quindi per esempio chi non ha ancora letto Resistenza e resa di Dietrich Bonhoeffer. Questo è il momento di farlo, potrei dire lanciando un messaggio pubblicitario nei confronti di un testo che ha fatto, che è uno dei fondamenti della cultura occidentale. Resistenza e resa è un libro che raccoglie il suo diario della prigionia ed è un libro di una ricchezza davvero formidabile. È un diario, come è un diario e sono lettere anche quelli che inviterei a leggere chi non ha mai letto, di Etty Hillesum. Che anche lì è una grande scoperta che è stata fatta anni fa, perlomeno per l'Italia, dall'editore Adelphi, di questo grande diario e da questa raccolta delle lettere pubblicate proprio così, diario e lettere, due volumi, di Etty Hillesum. Questi tre libri, per esempio, sono sicuramente qualcosa di estremamente interessante e sono sicuramente, posso garantirlo a tutti gli ascoltatori, una serie di piccozze che possono rompere il nostro ghiaccio. Ma ne cito un terzo, velocemente, che è un testo invece di Kafka, quasi sconosciuto, che si intitola Quaderni in ottavo, e anche questo è un diario spirituale. Questa è proprio letteratura spirituale. Kafka è sempre conosciuto per i suoi romanzi un po' dell'assurdo, di queste situazioni, dallo scarafaggio al castello, a un processo che non si risolve mai. Qui invece Quaderni in ottavo sono proprio il suo diario interiore ed è un libro di una straordinaria potenza.
Ecco, Kafka per l'appunto passa per essere uno scrittore, un narratore che rivela l'assurdità del mondo in cui viviamo e come un pessimista sociale. Questa però è una lettura sintetica riduttiva, non c'è dubbio.
Sì. Molto riduttiva. Noi purtroppo patiamo un po' tutti, no, di quelle quattro idee che ci trasciniamo un po' a memoria e un po' anche falsamente dalle esperienze scolastiche. Quindi Leopardi è un pessimista triste, Manzoni è noioso, eccetera. E Kafka appunto è un romanziere che vive solo di assurdo. In realtà Kafka è molto di più, chi non ha letto Lettera al padre, per esempio, questa riflessione interiore sul suo rapporto con la paternità, oggi tra l'altro attualissimo, anche questo potremmo dire è un libro che bisognerebbe tornare a leggere.
Natale Benazzi, di quattro autori di cui abbiamo parlato in questi giorni, dai quali siamo partiti per le nostre conversazioni, quindi Simone Weil, Etty Hillesum e proprio Franz Kafka, tre sono di origine ebraica. Viviamo giorni difficili, soprattutto in Terra Santa, nel rapporto con l'ebraismo. È solo una coincidenza.
Allora, intanto moltissima letteratura del Novecento è di pesca nell'immaginario e ha radici ebraiche, non solamente nella letteratura dei libri libraria, ma anche la letteratura cinematografica, eccetera. Quindi l'ebraismo ha veramente una tradizione narrativa che da cui non possiamo assolutamente prescindere, e quindi già per questo non è un caso. Ulteriormente non è un caso perché, a parte Kafka in qualche modo, ma le altre sono figure che hanno vissuto anche la drammaticità della Shoah, di una guerra che nei confronti di Israele e dell'ebraismo era veramente assurda e continua ad esserlo. E forse anche per questo, cioè Israele e l'ebraismo ha vissuto tutta una storia in cui la riflessione su se stesso come popolo fra le altre nazioni, diviso ma necessariamente in gioco nei confronti degli altri, ha obbligato i figli di Israele a riflettere su tutto quello che è in fondo la storia dell'Occidente, e anche per questo probabilmente noi non possiamo oggi fare a meno della letteratura di stampo, di origine, di radice ebraica. D'altra parte, il libro più significativo per l'Occidente, che si dica ancora oggi, nonostante tutto, è la Bibbia, e quindi in qualche modo li peschiamo tutti.
Sì, li peschiamo tutti. Kafka, d'altronde, morì troppo giovane, morì nel 24 per poter vivere l'esperienza della Shoah, che probabilmente avrebbe vissuto anche lui nel 43, avrebbe avuto 60 anni, dico 43 perché è l'anno in cui muore Ketty Hillesum ad Auschwitz. E quindi colpisce questo legame di questi autori, colpisce anche il fatto che Dietrich Bonhoeffer, l'unico autore non ebreo che lei ha usato in queste prime mattine, in prime quattro mattinate, sia stato comunque un ribelle, un vero ribelle nei confronti della storia, nei confronti di Hitler, un pastore protestante, un filosofo quasi, potremmo anche definirlo.
Assolutamente.
Insomma, davvero, davvero grande letteratura e grandi riflessioni, con la Bibbia sempre all'origine, anche per chi effettivamente magari non l'ha vissuta in modo diretto e personale.
Cardinale Ravasi, mi permetto,
sì,
questa
prego.
Citazione. Cardinale Ravasi, che è stato mio professore anni e anni fa oramai, quando ci insegnava soleva dire: leggete la Bibbia, è un bel libro e finisce anche bene. la rimando questa cosa perché è vero, è un bellissimo libro, è un bellissimo libro.
Natale Benazzi, allora noi ci salutiamo su questo invito alla lettura, grazie davvero di essere stato con noi anche questa mattina, ci ritroveremo domani per la nostra ultima conversazione alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Rete 2.